Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore sempre un aumento di fede per questi misteri che celebriamo, la fede nella morte di Gesù, nella sua risurrezione, in questo dono di salvezza che ci ha fatto, prendendo su di sé i nostri peccati e la nostra morte, donandoci la sua vita divina. Chiediamo umilmente perdono delle nostre colpe per poter celebrare nel modo più degno possibile questi santi misteri.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti 39-47. Gli risposero: «Il Padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio». Parola del Signore.
Ecco, siamo di fronte a questo dialogo fra Gesù e i giudei. Un dialogo, come vedete, molto intenso sulla paternità, sulla figliolanza, in fondo su Adamo e su il Cristo, su colui che ingannò Adamo e colui invece che è venuto a risanare con la verità la morte nostra, di noi tutti. Abbiamo questo grande mistero, così già accennato in maniera molto chiara, questo mistero di Israele, in fondo, che ecco, ha molte perplessità, molte difficoltà nell'accettare il Cristo. E quindi proviamo di vedere, di cogliere qualcosa da questo brano, così che ho letto un po' alla meglio, ma comunque sentiremo adesso dalle sorelle in modo particolare una interpretazione che bella, chiara.
Ma la difficoltà del testo per queste affermazioni così dure, il padre vostro, il diavolo e altri di questo in questo senso qua, a me sembravano tutte alla fine riconducibili comunque a questo pensiero che si sta nella, che ci sono due campi distinti, ecco, o si sta di qua o si sta di là. Mi pare che questo discorso del capitolo ottavo sia un grande invito a prendere posizione credendo a Gesù, la rivelazione di sé come l'inviato totalmente consegnato alla volontà del Padre, però l'inviato dal cielo, dall'assù, per liberare dal peccato chi è giù. E in questo, così, in questa visione che o si è di qua o si è di là, queste frasi così forti mi sembrano poi non così lontane. Noi stiamo leggendo Geremia mattutino. Geremia dice tante volte: figli di prostituzione Israele, Giuda più ancora che Israele, e poi non pregare per loro, non innalzare suppliche, non insistere, non ti ascolterò. Cioè, Sodoma, Gomorra, cioè un modo profetico di parlare dove sembra essere tutto in gioco, cioè, a seconda della capacità di convertirsi, di aderire alla parola di Dio, si gioca la vita o la morte. Se non si corrisponde all'invito di Dio, si cade, come negli esempi della Bibbia, appunto, nelle generazioni più perverse e più destinate al fuoco. In questo senso qua mi sembra appunto che sia un modo di esprimersi. Mi farebbe difficoltà sia interpretarlo in senso generale per Israele, o anche a volte lo si dice ai tempi nostri, per chi non crede, anche diciamo tutto il mondo laico del nostro tempo. Ma mi sembra che il senso di queste affermazioni così forte siano quelle di un invito a prendere posizione, e anche una rivelazione oppure un'adesione di Gesù a questo pensiero che c'è una potenza nel mondo, che è questo diavolo, che è omicida e falso. E io trovo che questo anche sia una grande altra rivelazione. Cioè, se l'uomo non aderisce a Dio, ha un problema di cadere sotto le trame di chi è radicalmente omicida, e che anche quando dice mangiate di quest'albero, in realtà poi è dietro al luccichio, c'è la separazione da Dio, c'è rimanere nudi.
Oh, difficile. Ho cercato di vedere un po', ci sono tre paternità qui sottolineate. Al versetto 39 si appellano alla paternità di Abramo, però non fanno le opere di Abramo. Poi al versetto 41 dicono, cioè, Gesù sottolinea: voi fate le opere del Padre vostro, e loro dicono: noi non abbiamo che un padre, Dio. E poi c'è un terzo padre, insomma, che fa molta impressione, perché al versetto 44 Gesù dice: voi fate le opere del vostro padre, e lo chiama per nome. Allora, di quale padre parla Gesù? Fate l'opposto di Abramo, e quindi il vostro padre è un altro. E qui, appunto, come è stato già detto, Gesù si addentra nel mistero dell'avversario di Dio. C'è una terribile rivelazione, ecco. Sono dominati, cioè, dal pensiero, alla fine lo vediamo che vorrebbero ucciderlo, e quindi mi sembrava, ho fatto subito un'applicazione, non so se è logico, insomma, se possibile che Gesù li orienta comunque a non essere violenti. Ecco, mi sembrava questa la cosa che mi ha colpito di più. Ecco, perché tutti coloro che operano violenza, credenti o no, sono comunque, si possono dire, figli del diavolo in un certo senso, non, e sono coloro che usano la violenza e non perché non credono in Gesù, cioè non è detto che quelli che non credono in Gesù sono figli del diavolo. Io non so se questo passaggio, perché credenti o no, comunque siamo, certo questo non si può spiegare, questa attività, diciamo, iniziale del diavolo, cioè c'è comunque un'opposizione a Dio, ecco, e quindi siamo tutti, ecco, anche coloro che credono, hanno pensieri e pensieri di violenza, comunque sono, non lo so. Non...
C'è un primo problema che rimane sempre, che si può sempre ricordare, che è la identificazione dei giudei a seconda dei testi nel Vangelo, che cambia anche di significato. Quando si dice la Pasqua dei giudei, è chiaro che è un uso nazionale. Qui in questi testi i giudei, in certi testi rappresentano i capi, chiaramente avevano paura dei giudei, i genitori del ceco nato, in questo caso non possono essere gli ebrei, i giudei non sono gli ebrei. Poi c'è un secondo problema, che è il linguaggio, per quel che io possa aver letto, è il linguaggio della paternità, cioè un linguaggio ontologico, diremmo noi, che non corrisponde al nostro linguaggio. Difatti vediamo come tutto è centrato sulle opere. Uno è figlio del diavolo se fa le opere del diavolo, se fa invece i comandamenti di Dio è figlio di Dio. Non è che uno è nato figlio del diavolo, però il linguaggio sembra suggerire questo, a tenere conto di questo aspetto. Il vostro padre è il diavolo, perché voi fate le opere del diavolo. Se faceste le opere che faceva Abramo, non so, sareste figli di Dio. Cioè il problema sono le opere, tutto è centrato sulle opere, su quel che uno fa. E quindi questo linguaggio, diciamo, di riferimento ontologico va interpretato. E poi il problema più grosso probabilmente è il genere letterario di queste polemiche. Qui nel Vangelo forse è il testo più importante, che non è inventato dall'Evangelista Giovanni e non è neanche, è un genere, più uno legge la letteratura del Secondo Tempio più capisce che questo è abbastanza, cioè è nella norma, diciamo, un testo come questo. E ci sono dei testi molto più duri, per esempio fra gli Esseni o i Qumran e i Farisei. Il modo in cui a Qumran si parla dei Farisei è una cosa molto, molto di più che nei Vangeli. E questi sono tutti gruppi, ecco, all'interno dello stesso. E quindi c'è anche un problema. Il problema in questo, perché il problema più grosso qui, anche se storicamente, è l'identificazione di questi giudei, perché storicamente i giudei sono diventati gli ebrei e questo è diventato il giudizio di Gesù sugli ebrei e su Israele. Ed è chiaro che se uno prende le cose così, come abbiamo fatto per secoli, è chiaro che qui c'è le conseguenze per gli ebrei sono gravi. Ma il problema più grosso in realtà che noi nascondiamo è Gesù, perché un Gesù di questo genere è difficilmente accettabile. O prendere o lasciare, voi siete dal diavolo perché non mi... Se volesse dire voi siete dal diavolo perché non mi credete, è un problema, o no? Non nascondiamoci che il problema più profondo è la figura di Gesù. Anche se spontaneamente noi diamo sempre giustamente ragione a Gesù, è un Gesù difficile, è molto difficile da accettare. In realtà non è così qui, non è così. Il genere letterario però implica questo, ci sono solo due strade. È anche un modo per stabilire, ci sono solo due. Ecco, uno è di qua, uno di là, e con le proprie conseguenze. Gesù, per esempio, faccio solo un esempio qui nel testo di oggi, al versetto 46, al versetto 45 dice: io è perché dico la verità che voi non credete in me, è proprio perché dico la verità. Poi al versetto 46 dà una prova, non è l'unica in questo testo, chi di voi può dimostrare che io ho commesso dei peccati? Cioè Gesù mette avanti la santità della propria vita, concreta, esistenziale. Non è un appello teologico. Qualcuno di voi può dimostrare che io ho commesso dei peccati, che sono un peccatore? Mette avanti la santità della sua vita come prova che lui dice la verità, cioè che è secondo Dio. E che quindi, poi come diceva, io ho finito il mio intervento, come diceva Giovanna prima, uno dei punti centrali qui, che è già tornato prima e torna adesso, è: voi volete uccidermi. E questo non l'ha fatto Abramo. E questo è molto importante. Se noi andiamo al capitolo 16, ai primi versetti, Gesù dice, profetizzerà, là lo profetizza come futuro, e dice: vi cacceranno dalle sinagoghe, e anzi viene l'ora in cui chi vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Questo è molto importante. Cioè, chi ricorre alla violenza, e questo è normalissimo in tutta la storia, ma anche nella religione, per stabilire la verità, passa dalla parte del diavolo. Questo alla fine credo che sia uno degli elementi fondamentali che noi possiamo raccogliere. Chi per stabilire la verità passa dalla parte della, usa la violenza, è quello che faranno. Interessante, non sanno quello che fanno. Cioè, quando Gesù dice crederanno di rendere culto a Dio, vuol dire lo fanno sinceramente. Fanno sinceramente, cioè lo fanno con l'intenzione di difendere la verità. In realtà fanno un'opera satanica. Diventano figli del diavolo in questo senso, perché fanno le opere del diavolo. E qui viene stabilito, e Gesù ragiona su questo punto, individuando nella tradizione, a questo punto già molto avanzata sul diavolo, ma anche nella Genesi, i due elementi fondamentali che emergono anche dalla Genesi. Primo, che dice il falso, è menzognero, inganna, il diavolo inganna. E secondo, che uccide, che dà la morte. Chi fa questo e diventa, fa le opere senza saperlo, anzi credendo di difendere la verità di Dio, in realtà è dalla parte del diavolo. Non so se questo potrebbe essere uno dei succhi di questa, di questo ragionamento di Gesù.
Mi pare che sia è molto importante cogliere queste alcune affermazioni del Signore, che si presenta come il figlio che sta nella casa, e gli altri, un po' i servi, gli schiavi che non vi stanno per sempre, a meno che, ecco, il figlio non ci faccia liberi. Ecco, non ci faccia liberi. Quindi un invito a guardare a lui come l'unico figlio da cui poter avere la unica e vera libertà, fino al punto da diventare anche noi generati da Dio, figli di Dio. Quindi proviamo proprio a pensarci così, come gente chiamata da Gesù a partecipare alla sua vita divina, e quindi persone chiamate ad ascoltare attentamente la sua parola, chiamati a farla nostra, a crederla e a sapere che quella proprio è l'unica verità, la sola verità che ci può introdurre nella sua vita divina e farci figli da servi e da schiavi. Allora le nostre opere saranno proprio da figli, figli di Abramo, che è stato il grande credente, l'ubbidiente alla volontà di Dio, figli in Gesù Cristo, che ci ha mostrato il Padre, ci ha mostrato Lui come vero figlio ubbidiente fino alla morte. E entrati nella paternità di Dio, nella sua vita, proprio amare molto il Figlio, perché è Lui che ci ha concesso questo ingresso, questo incontro. Quindi la legge c'è stata una grande ricchezza di doni, poi questo dono sublime che è il Figlio, che ci introduce finalmente e totalmente nella libertà dei figli e della casa del Padre.